El Maghreb Alaska, questo giornale intraprendente, annunciava l'arrivo del duca e dei suoi amici. Sfortunatamente, diceva il giornale, un membro dell'entourage del duca, il Right Honorable Lord Tupping, fu lasciato indietro a Gibilterra per un errore nell'itinerario di partenza del Jebel Musa. Dal che si può intuire che Tupping era caduto un'altra volta in disgrazia. Egli arrivò col vapore seguente, due giorni più tardi, con un tentativo di rimostranze che aveva studiato di inscenare a scopo di difesa, ma che avrebbe lasciato passare nel silenzio qualora il duca non lo avesse rimproverato. Tupi aveva passato una giornata con un amico a Gibilterra, un ufficiale della Marina o che so altro, e ora ne parlava col duca. «Non ha mica sbagliato l'ora, Monti, vecchio mio, ero già al porto con i miei bagagli e guardavo pensosamente le onde che lambivano la sponda e i gabbiani che sorvolavano il mare glauco, aspettandovi. Quando mi venne in mente che eravate terribilmente in ritardo e andai al vostro albergo per cercarvi. Là mi dissero che eravate partito il giorno prima. Sedevano nella grande terrazza del Continental. Dalla stretta viuzza di fronte saliva la lenta nenia dei giovani slamiti alla scuola e il ritmico picchiettio degli asini che passavano col loro carico. Tuppy parlava al duca, ma il suo sguardo era altrove. Seguiva Hank seduto poco discosto. Hank aveva trovato alcune signore americane e, circondato dal fiorfiore della femminilità di Ohio, narrava una storiella assolutamente fantastica di un harem moresco. Un viso in quel circolo aveva singolarmente attratto Tuppy. Poi c'era la lavandaia che lava, la cuoca che cucina, la stiratrice che stira e la donna che aggiusta le calze. «Oh, signor Hank, vi prendete gioco di noi?» «No, signore», disse Hank con fermezza. «Quando ero ministro americano a Fed nel 82, poiché le spiegazioni di Tuppy erano state esaurienti, il duca si era messo ad ascoltare con piacevole interesse il seguito del racconto che Hank improvvisava a beneficio delle belle americane. «Sapete, signor Hank», disse una signora, «che non crediamo una parola di quello che dite?» «Per prima cosa sono sicura che non siete mai stato un favorito del sultano o ne avremmo sentito parlare dai giornali di New York. E sono anche certa che non avete mai sposato la figlia del sultano Fatima perché vi sareste vergognato di confessarlo a una folla di belle signorine americane. Voi siete appena arrivato come l'americano che abbiamo incontrato sulla strada di Fez che ha chiesto alla nostra guida dov'era la birreria più vicina». Uno scroscio di risa accolse lo scherzo innocente. Hank si raddrizzò e la sua voce lenta divenne a un tratto incisiva. «Sulla strada di Fez? Un americano?» «Era un uomo con degli occhi bianchi», disse una voce. «Oh, mammi, eppure è vero, i suoi occhi sembravano bianchi». Hank lanciò uno sguardo al duca. «Suppongo», disse lentamente Hank, «che non sarebbe corretto chiedere dove ha preso alloggio questo libero cittadino del paese di Dio». Hank si era trovato un servo chiamato Rabbit. Rabbit era una figura nota nella società di Tangeri. Era un vagabondo, un bravo, un avventuriero, un interessante libero figlio della natura, così chiamato per la sua vaga rassomiglianza col coniglio. Si può dire di Rabbit che disobbediva a molti comandamenti del profeta. Egli infatti beveva, giocava ed era in amichevoli rapporti col Jaur. Non di meno si alzava nelle ore più avanzate della notte, arrotolava un tappeto sotto il braccio e si affrettava alle sue orazioni. Rabbit aveva curiose simpatie e antipatie. Non era l'uomo di tutti. L'individuo che lo trattava bene e a cui dava la sua devozione veniva chiamato Goodman, buon uomo. E l'individuo che gli era indifferente e avverso veniva chiamato con un nome che non ha un esatto corrispondente nella nostra lingua, ma che potrebbe sommariamente tradursi cane senza vergogna, bruciato in un pozzo e consegnato al diavolo. Hank, per il momento, era il signor Goodman e, valendosi del privilegio, aveva incaricato Rabbit di scoprirgli Bill Sluer. Rabbit aveva eseguito l'ordine affidatogli in 3 secondi. Il suo procedimento era stato semplice. Era andato nella piazza del mercato e, avvicinatosi a un ragazzetto occupato a prendere a calcio un bambino, aveva tempestato di pugni la testa di entrambi, li aveva mandati alla ricerca e se n'era andato a dormire. Un'ora più tardi si presentava Hank in un pittoresco atteggiamento di persona esausta e riferiva che Bill Sluer alloggiava a un piccolo albergo presso Casbah. Non è precisamente un albergo, disse Rabbit, ma una casa di esperienza dove gli stranieri tentano la sorte. Qui probabilmente l'attacco lo colpirà di sorpresa, disse il duca. Non c'è posto più adatto di Tangier per un'impresa del genere. Dov'è Tuppy? Chiese poi. Tuppy ha trovato un ideale, rispose Hank, un oggetto per la sua adorazione. Vi ho presentato a quella graziosa ragazza di Drayton. Ma avete presentato a molte graziose ragazze di Drayton, disse il duca. Intendo a quella di cui parlo. Il duca tirò un profondo sospiro. La descrizione è inadeguata, disse. Volete forse parlare di quella che qualche volta sta zitta? Hank finse di non rilevare nel tono del duca il cenno di disapprovazione verso le donne americane. Il curioso, disse, è che non ha un dollaro e che Tuppy lo sa. Suo padre è un onesto gentiluomo americano che ha un vivo disprezzo per i milionari e il suo capitale non raggiunge le 6 cifre. State combinando matrimoni, Hank? Io non ho l'abitudine di trattare né con dei lords né con le stoltezze dell'etichetta, rispose, ma Tuppy aveva ottenuto senza difficoltà di venir presentato alla graziosa e sorridente interlocutrice di Hank. Ora, a dorso di un mulo bardato a colori vivaci, ritornava da un'escursione nei sobborghi e la fanciulla gli cavalcava a lato, ascoltandolo intenta mentre le parlava del suo soggetto favorito, che era Tuppy. Dovete ammettere, signorina Boardman, che la mia è una vita spezzata. Io sono un relitto, un misero resto di naufragio galleggiante sul mare dell'esistenza umana. Oh no, Lord Tupping, mormorò la fanciulla. È purtroppo vero, disse Tuppy cupamente. Messo in sella dal mio rango e imbrigliato dalle circostanze, era la sua citazione preferita, sono stato distanziato nella maratona della vita e messo da parte. La mia natura pura e fiduciosa è stata piegata e contorta dagli avvenimenti contrari e persino la gelida morte che avrei salutato con gioia. Ferma, animale! Dette uno strappo alle redini del suo mulo impennato, riaggiustò il cappello e l'occhialetto e proseguì. La pietosa dissoluzione verso cui anelavo mi fu negata e il fato mi impose di calpestare lo spinoso sentiero che conduce all'oblio. Vi spacco il muso se non state quieto e mi costringe a mantenermi all'agguato, se posso usare l'espressione, triste ombra tra la folla gaudente, misera, amareggiata creatura. Oh no, Lord Tupin, dissentì la fanciulla. Qualche volta, continuò Tuppy senza rilevare l'interruzione, mi trovo a un livello così basso e vile che non mi preoccupo più di quanto accade. Avrei scambiato volentieri il mio posto con qualcuno che andava alla guerra. Mi offrii anche volontario nella guerra boera. Ma il mio servo distrattamente dimenticò di impostare la lettera. Oh, ma è splendido, disse la fanciulla con gli occhi scintillanti. Siete stato alla guerra, Lord Tuppy? Non precisamente alla guerra, disse Tuppy cautamente. In guerra sì, ma non alla guerra. Nelle prime ore del pomeriggio le aveva esposto delicatamente la storia della sua mésalliance. Non ero che un ragazzo io e lei una prima donna. E ci separammo praticamente sulla porta della chiesa perché venne a sapere che era già sposata. Io la lasciai subito andare, o meglio, le detti l'opportunità di lasciare andare me. Come cavalleresco, deve essere stata una prova dolorosa. Lo fu, disse Tuppy con calore, e più per me che per lei. Discorrendo si facevano strada tra la folla Great Souk. Ora, signorina Boardman, voi sapete tutto quello che c'è da conoscere intorno a me. Io vi ho detto, mormorò, più di quanto abbia mai detto ad alcuno. Tuppy, parlando così, credeva di essere sincero e pensava di dare alla signorina Boardman la più viva prova di fiducia e di amicizia, ma in realtà aveva già raccontato la sua storia negli uffici dei giornali di New York, che la pubblicavano a intervalli, cioè ogni volta che la terribile signora cambiava di marito. Per la fanciulla al suo fianco tutto questo era nuovo, tragico e vero, e la commozione e la pietà la portavano verso Lord Tuppy. Il giorno dopo, a un tratto, Tuppy le fece la sua dichiarazione e la fanciulla, nonostante la prova di fiducia dimostratale, si trovò impreparata. Era dopo il pranzo, quando la luna argentea inondava il mare, quando la brezza addolciva l'ardore infuocato dell'aria e i contorni d'ombra delle colline spagnuole si delineavano appena nella lontananza. Signorina Boardman, egli disse a un tratto, stavano guardando il mare dalla terrazza del Cecil. Voi sapete che sono povero, rotto agli usi di questo triste mondo, ingolfato nei debiti fino al collo. L'attacco fu così rapido che la fanciulla se ne allarmò. Lord Tupping, io sono spiacente. Sta bene, disse Tupping, ma non ve ne preoccupate. Desideravo soltanto che lo sapeste. E ora devo dirvi un'altra cosa che vi sorprenderà. Sono stato a parlare a vostro padre. Voi? Io, disse Tuppy con fermezza. Gli ho chiesto di dirmi chiaramente se era uno di quei milionari che crescono in America così come le sorbe selvatiche. Per un momento la fanciulla sospettò il motivo che l'aveva condotto dal padre. Fui franco con lui, disse Tuppy, così franco che per poco non mi gettò dalla finestra. Però venne a miglior consiglio e mi ascoltò sino alla fine. Signorina Boardman, voi non siete ricca. La fanciulla non rispose. Per questo vi chiedo di venire a dividere le mie 4 sterline all'anno e un castello baronale nei sobborghi di Londra. Ho una piccola rendita, sufficiente a pagare l'affitto e a prendere l'abbonamento a una libreria. Volete? Tuppy disse tutte queste cose con un tono di fermezza che in realtà non aveva. Non c'è niente di buono in me, io sono logoro e corrotto. Oh, non dovete dir questo, Lord Tupping. Lo sono, disse risolutamente Tuppy. Non sono che un verme, ma vi offro l'omaggio dei miei declinanti anni. La sua voce era scossa. Tuppy era sempre pronto a commuoversi sulle sue proprie emozioni. Il titolo non vi servirà molto, come non serve molto a me, disse con voce rauca. Ma è un patrimonio che non si mette impegno, che mi è venuto senza macchia attraverso l'età. Io ve lo offro. La sua voce si spezzò. Perché è degno di voi? La fanciulla consentì all'offerta e dopo, io penso, Tuppy si sarà accasciato sotto il peso della commozione e avranno pianto insieme.